Le frontiere con la Spagna resteranno chiuse, Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen e la giustifica parlando di non meglio precisati rischi di terrorismo. Dalla crisi di Ceuta respinti solo una ventina di migranti provenienti dalla Spagna, le opposizioni è solo propaganda. Medio Oriente, colpite due navi della compagnia statale degli Emirati Arabi mentre tentavano di attraversare Hormuz, lo stretto resta al centro dello scontro tra Stati Uniti ed Iran. In Cisgiordania proseguono le violenze dei coloni. Nel giornale radio la testimonianza dal villaggio assediato di Kusra. Consegnata ai vertici Rai la relazione del comitato etico su Ranucci, danneggia l'immagine dell'azienda. La destra continua a chiederne l'allontanamento. La decisione verrà presa dopo Ferragosto. Intanto la Vitola resta in carcere per i PM, potrebbe inquinare le prove. Regno Unito, Farage riconquista il suo seggio da deputato, una vittoria annunciata per il leader di Reform UK che resta però sotto inchiesta per i finanziamenti non dichiarati. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Il governo, come sentivate dai titoli, ha rivendicato la chiusura delle frontiere con la Spagna. La ragione sono non meglio precisati i rischi di terrorismo. Dalla crisi di Ceuta sono stati respinti solo una ventina di migranti provenienti dalla Spagna. Questa la sintesi della relazione presentata ieri dal ministro degli interni Piantedosi in Parlamento davanti al Comitato Schengen. Sentiamo Alessandro Principe.
Numeri pochi, propaganda molta. Il ministro dell'interno Piantedosi ha rivendicato in Parlamento il blocco di Schengen con la Spagna, confermando che verrà mantenuto fino a che non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca è Ferragosto. Ma quali rischi? Fonti aperte, ha detto il ministro. Non ha citato quindi dossier dei servizi o allarmi dell'intelligence. Fonti aperte vuol dire sostanzialmente social, giornali, web, da tutti consultabili. Piantedosi ha parlato davanti al comitato parlamentare su Schengen, di cui la deputata del PD Rachele Scarpa fa parte.
Il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio.
Intanto sia il governo spagnolo sia l'Unione Europea confermano che sono state rafforzate le misure di monitoraggio e che al momento non sembra esserci l'imminenza di un nuovo tentativo di passaggio di massa di persone dal Marocco, come avvenuto a fine luglio. La situazione umanitaria nella città di Ceuta resta difficile. Sentiamo da lì il racconto di Alessia Borsa, volontaria della ONG ASCS.
Mancano strutture, mancano risorse, non c'è la capienza per assorbire questo numero di persone. Quindi di fatto le persone dormono per strada, chi ha del denaro compra da bere e da mangiare per strada, ci si lava in spiaggia o in strutture come la nostra che offrono un servizio di doccia, però di fatto la gente vive per strada.
Due navi della Abu Dhabi National Oil Company, ente petrolifero statale degli Emirati Arabi, sono state colpite mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, secondo i media emiratini. Non ci sono stati feriti, Hormuz resta al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Il segretario della difesa Exet ha detto che Washington può mantenere il blocco navale contro Teheran a tempo indeterminato. Intanto, secondo Axios, l'inviato di Donald Trump, Kushner, la prossima settimana sarà in Israele, dove vedrà Netanyahu per discutere dei prossimi passi a Gaza. Al momento però la Cisgiordania al centro dell'attenzione internazionale per le incursioni e le violenze dei coloni. Ieri l'esercito israeliano è entrato di nuovo nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, dove le case di alcune famiglie palestinesi sono assediate da giorni. Questo è il racconto di un abitante di Kusra che spiega che sono mesi che la situazione è difficile.
Il problema è che i coloni operano nella zona delle case palestinesi assediate da almeno 7 mesi. Hanno messo 2 tende e da lì hanno cominciato ad attaccare e a minacciare i residenti quasi tutti i giorni. Attacchi e danni alle proprietà dei palestinesi. Qui intorno, per esempio, hanno tagliato degli ulivi, hanno abbattuto altri alberi, hanno bruciato molti terreni. Spesso anche minacce di morte accompagnate dalla richiesta di abbandonare le case. Due mesi fa poi i coloni hanno tagliato acqua ed elettricità ad alcune case. L'autorità nazionale palestinese ha chiesto l'intervento dell'esercito israeliano, però non è successo niente. Una settimana fa, infine, i coloni hanno bloccato le strade con grosse pietre proprio per impedire il passaggio e hanno aumentato i loro attacchi.
Forcing the Palestinians to leave their homes.
Nella notte l'Ucraina ha colpito di nuovo impianti petroliferi e porti in territorio russo. Tra gli obiettivi, un sito della statale Gazprom che si trova a circa 1300 km dal confine. Danneggiate anche le infrastrutture portuali di Ust-Luga, uno dei porti più importanti della Russia sul Mar Baltico, nell'oblast di Leningrado. Ieri l'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta per una tregua negli attacchi sugli obiettivi civili nel Mar Nero. L'iniziativa punta a preservare le rotte utilizzate per l'export di grano di entrambi i paesi. Kiev non avrebbe però ancora ottenuto risposta. Ricostruzioni inverosimili potrebbe inquinare le prove. Con queste motivazioni i PM hanno respinto la richiesta di domiciliari per Walter Lavitola presentata dal suo legale. Il faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, resterà dunque in carcere. Nei prossimi giorni verrà ascoltato dai magistrati anche il giornalista. Intanto, ieri è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla condotta di Ranucci. Il contenuto è segreto, ma da quanto trapela da Viale Mazzini è evidente il danno d'immagine provocato all'azienda. La destra di governo da settimane chiede la sospensione, l'allontanamento del conduttore di Report. La D della Rai Rossi prenderà una decisione dopo Ferragosto. Ascoltiamo Vincenzo Vita dell'Associazione Articolo 21, già membro della Vigilanza Rai.
L'attacco reazionario si fonda anche su degli errori. È certo questa curiosa amicizia tra Ranucci e questo, ai noi tristemente noto, Lavitola, non ha giovato alla sua causa. Queste ricostruzioni insomma sono molto, mi pare, fantasiose e lasciano appunto lati molto scuri. Io credo che Report vada a difesa senza se e senza ma. Credo anche che chi ne ha grande stima, e io mi metto in questa schiera, possa giustamente pretendere da Ranucci qualche chiarezza in più. È chiaro che c'è un attacco politico che si basa anche su una qualche cosa che non si capisce. Non ci si illuda che il problema sia la sostituzione di Ranucci. Cioè, una volta avuto lo scalpo di Ranucci, lo scalpo poi è Report.
Migliaia di canadesi hanno firmato una petizione per chiedere l'espulsione dell'ambasciatore statunitense nel paese. L'accusa è di intervenire ripetutamente nel dibattito politico canadese e di aver normalizzato le minacce dell'amministrazione Trump di annettere il Canada come 51esimo stato americano. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
80.000 canadesi hanno firmato una petizione che chiede l'allontanamento di Peter Hoekstra, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Ottawa. Secondo loro è l'esecutore materiale della politica dei dazi con cui Donald Trump vuole indebolire l'economia del Canada. Ma non solo, lo accusano anche di portare avanti progetti, se non per annettere il paese agli Stati Uniti, come detto mille volte da Trump, almeno per dividerlo. Al centro delle polemiche ci sarebbero i contatti che l'amministrazione Trump avrebbe avuto con il movimento separatista dello Stato di Alberta, una provincia occidentale del Canada. Hoekstra ha negato questi contatti, rivelati alcuni mesi fa però da Jeffrey Ratt, uno dei leader dell'Alberta Project Prosperity, che ha parlato di almeno 3 riunioni a Washington per discutere di un piano di investimenti e prestiti per l'indipendenza della provincia. Lo stesso Scott Bessent, il segretario del Tesoro, in un'intervista aveva fatto un accenno a questi colloqui. Tra i dirigenti indipendentisti e Trump ci sarebbe una comunanza di interessi politici ed economici. La provincia è ricca di gas e petrolio, ci sono progetti di pipeline che interessano anche gli Stati Uniti. E nonostante l'avvio del progetto di un oleodotto canadese, non si tratta solo di business, ma dell'unità del Canada, ha detto il primo ministro Mark Carney, i separatisti vedono come il fumo negli occhi il governo di Ottawa. A complicare la situazione c'è stata la decisione della governatrice dello Stato, di Alberta, Danielle Smith, che ha convocato un referendum consultivo per il 19 ottobre prossimo per chiedere alla popolazione se vuole avviare un processo di separazione. La Smith è contraria, ma così facendo rischia di fare lo stesso errore di David Cameron con la Brexit. Si stima che gli indipendentisti siano tra il 20 e il 30% della popolazione dello Stato. Di sicuro Donald Trump li aiuterà in vista di ottobre.
Nel Regno Unito Nigel Farage ha riconquistato il suo seggio di deputato dopo la vittoria alle suppletive nel collegio di Clacton-Sea. I risultati sono stati annunciati poco fa. Il leader del partito di destra, Reform UK, ha scelto di non partecipare allo spoglio dei voti per il timore di contestazione. Allora sentiamo il servizio dalla Gran Bretagna di Daniele Fisichella.
Il leader di Reform UK ha superato i consensi di due anni fa vincendo nella roccaforte di destra che nel 2016 votò in massa per la Brexit.
We have secured far more votes than we got in the general election of 2024.
Farage non si è presentato alla proclamazione, ha dichiarato di voler evitare umiliazioni e che la polizia gli aveva sconsigliato di partecipare per motivi di sicurezza. Ricostruzione tuttavia smentita dalle forze dell'ordine, un'elezione surreale priva dei grandi partiti ma affollata da 34 candidati tra indipendenti e figure satiriche, tra questi Count Beanface, noto per il secchio della spazzatura sulla testa che ha raccolto ben 9.000 voti. Per Farage può ora riaprirsi l'inchiesta parlamentare sui fondi non dichiarati che rischia di portarlo a nuove dimissioni.
I pompieri francesi hanno annunciato un'intensa mobilitazione per la fine di settembre, denunciano pochi mezzi e personale dopo la fortissima pressione subita quest'estate per i numerosissimi incendi che hanno colpito il paese. Sentiamo il servizio da Parigi.
38 gradi all'ombra a Parigi, 40 a Lione o a Bordeaux. La Francia di nuovo pressa dal gran caldo, 80 province su 100 in emergenza canicola e 50 a rischio elevato di incendi. Incendi che ormai si moltiplicano anche in regioni inattese come il nord o la Bretagna. Più di 200 ettari di foresta bruciati da ieri nell'entroterra del litorale sulla Manica e altrettanti vicino a Rennes nel nord-ovest. Dall'inizio dell'estate sono 120.000 ettari di boschi, foreste e pinete ridotti in cenere. I pompieri francesi, in prima linea da ormai 3 mesi, con 4 compagni morti in servizio dall'inizio della stagione e più di 150 tra intossicati e contusi, chiedono oltre alla riconoscenza e al sostegno unanime dei cittadini più fondi, più mezzi, più effettivi allo Stato. I delegati sindacali dei 44.000 pompieri professionali francesi, che inquadrano i 210.000 pompieri volontari, sono usciti delusi dall'incontro col ministro dell'Interno Nunez. Nessuna risposta concreta alle nostre rivendicazioni sulla mancanza di fondi, di mezzi e di effettivi. Solo annuncio del ministro, un progetto di legge di potenziamento della protezione civile previsto per l'8 settembre, a cui l'intersindacale dei pompieri ha risposto annunciando una manifestazione nazionale di protesta il 29 settembre a Parigi. Francesco Giorgini per Popolare Network.
Due record del mondo frantumati in 48 ore. Sara Curtis ieri sera ha vinto la medaglia d'oro nei 50 rana agli europei di Parigi, migliorando il record mondiale che aveva stabilito in semifinale solo il giorno prima. La 19enne italiana è il nuovo fenomeno del nuoto italiano. Insieme a lei ieri in tribuna c'erano i genitori che l'hanno sostenuta e accompagnata in questi anni in tutte le competizioni. Ascoltiamo Walter Bolognani, ex allenatore delle nazionali giovanili di nuoto.
Ha sempre dimostrato soprattutto una grande positività, sempre un sorriso, sempre una tranquillità, una serenità che era stupefacente, e questo ha giocato molto a suo favore. Da lì si capisce che c'è un grande equilibrio familiare, un grande equilibrio nel suo ambiente, in quello in cui è cresciuta, e soprattutto una determinazione fatta non di mugugni o di voglia di primeggiare a tutti i costi, ma una determinazione con se stessa di porsi sempre un limite più in alto e di arrivare dove lei immaginava neanche. Pensando a lei, io vedo una ragazza che sorride, una ragazza che mi parla di una pietanza che si chiama Fufu, che viene dalla Nigeria. Mi disse un giorno che sua madre me l'avrebbe preparata. C'era un grande supporto dietro di lei e soprattutto non c'era la pressione, quella che molte volte succede a tanti atleti di buona caratura, ottima caratura giovani, che poi si perdono. La cosa più bella è stata vedere la mamma che ballava sulle tribune. Lo faceva senza uno sfoggio di orgoglio, un rigurgito di chissà che cose.
E agli europei di atletica che sono in corso a Birmingham ieri sera, Daria Derkac ha conquistato una storica medaglia d'oro nell'assalto triplo. Alessandra Tommasi, o Marcaniello, per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.